Siamo ancora concentrati sulla malattia mortale, o malattia meglio, per la morte. Ricorderete la doppia dimensione dell'io, la costitutiva dimensione di alterità dell'io, in rapporto al sé. Finitezza e infinità, dunque immagine dell'assoluto. Intorno a queste questioni vorrei richiamare di nuovo la vostra attenzione, perché molto anche su questo c'è ancora da dire leggendo e scavando questo importante saggio kierkegaardiano. Secondo quella ben nota definizione dell'essere rapporto che si rapporta a se stesso, vi è nell'io una triplice duplicità. Vedete come anche qua torna il tema dell'ambiguo, del doppio che è ricchezza, che è arricchimento, che è impossibilità di chiudere l'esistente in una definizione. Ora, una volta come rapporto, poi come rapporto che si rapporta a se stesso e poi come rapporto posto da altro. Questo è l'incipit kierkegaardiano. Poiché rapporto è rapporto del finito con l'infinito, oppure del temporale, di ciò che è caduco, con l'eterno, con ciò che è fuori dal tempo. Allora il secondo termine del rapporto, in questa prima duplicità, può essere anche pensato come ciò che pone il rapporto stesso. Ora, chiediamoci perché l'io debba essere innanzitutto rapporto del rapporto. Chiediamoci, cioè, se il suo sé sia qualcosa di semplice e non di duplice. L'io, il sé riflesso, sarebbe coscienza di sé senza essere rapporto del rapporto. Kierkegaard rende impossibile questa soluzione, perché pensa il primo rapporto, che potremmo per intenderci chiamare coscienza semplice, non come coscienza di sé, non dunque come momento semplicemente autoriflessivo, ma già come rapporto fra termini diversi, finito infinito, di modo che per avere una coscienza riflessa, cioè una autocoscienza, una coscienza di sé, una Selbstverständnis, è necessario che quel primo rapporto, che non è della coscienza con sé, ma già del soggetto finito con l'infinito, si rifletta. Ciò che invece non sarebbe necessario per produrre la coscienza riflessa, se il primo rapporto fosse una semplice duplicazione del sé e dunque avesse già una natura riflessiva. In questo caso però, fate attenzione, perderemmo del tutto il carattere intenzionale della coscienza, il suo essere un vero rapporto in quanto rapporto fra termini diversi, radicalmente diversi, in quanto sono il finito e l'infinito. Aggiungiamo inoltre che come rapporto con l'infinito e a partire da questo rapporto la coscienza può essere anche rapporto con i finiti. Similmente Heidegger sosteneva che comprendiamo gli enti alla luce dell'essere, che resta l'orizzonte di intenzionalità del Dasein. Allora potremmo cominciare a dire che l'io non è qualcosa che diventa cosciente di sé, ma qualcosa che è, scusate il termine così generico, ma già lo faceva Aristotele, quindi possiamo permettercelo anche noi, qualcosa da parte a parte duplice. Continuiamo a ragionare nell'orizzonte della ambiguità come della pluridimensionalità dell'esistente. Duplice dunque già nel suo sé, prima di riflettersi, una duplicità che poi si potenzia riflettendosi, e cioè come rapporto che si rapporta a se stesso. Questa è la complessità della nostra posizione di io autocosciente. Ho qui con me un piccolo libro scritto da Manfred Frank, che è un filosofo tedesco, e che ha questo, che in realtà è un libro di filosofia per bambini, infatti la bella copertina arancione porta al centro uno specchio. Dunque, se io alzo la copertina vedo il mio volto lì riflesso, e mentre mi guardo in questo specchietto posto appiccicato sulla copertina, io leggo: Warum bin ich ich? Perché io sono io? Eine Frage für Kinder und Erwachsene, una questione per bambini e per adulti. Perché io sono io? Questo comincia ad attanagliarci fin dalla più tenera età, se manteniamo aperta la domanda filosofica che portiamo con noi fin dalla nascita. Perché io sono questa persona, questa specifica persona? Perché io sono io? Questa riflessione, questa apertura dell'io su di sé è un rapporto che si rapporta a se stesso. Ma la duplicità del sé è condizione non soltanto per salvaguardare l'intenzionalità della coscienza, il fatto che la coscienza sia sempre diretta a. Dunque vedete che la coscienza è essa pura amica del possibile, ma anche perché la autocoscienza, quindi il sapere di sé, il sapersi sé, perché ciò sia effettivamente tale, cioè coscienza della coscienza. Siamo sempre nella dimensione della riflessione, del tornare a sé, del rispecchiarsi, del riflettere su. Se infatti la coscienza fosse rapporto con un sé semplice, fosse cioè un sé semplice riflesso, allora non potrebbe avere coscienza di sé come coscienza, perché ciò di cui avrebbe coscienza sarebbe un sé semplice, non una coscienza, che come tale implica per l'appunto una relazione che è intenzionale. La coscienza si sa come si sa in quanto coscienza, perché sa, ovvero si rapporta a se stessa, già come duplice, come relazione di due termini diversi, che per Kierkegaard sono appunto il finito e l'infinito, che è già coscienza, sia pure non riflessa, immediata. La coscienza della coscienza è coscienza di una duplicità costitutiva, e questo le rende tutta la sua profondità. Non vi è dunque autocoscienza se la coscienza riflette un sé semplice, ma nemmeno vi sarebbe autocoscienza se il soggetto si limitasse a rappresentare un altro da sé, ugualmente semplice, senza che questo rapporto rappresentativo si riflettesse e in questo il soggetto si elevasse da rapporto a rapporto del rapporto. Non abbiamo termini chiusi, abbiamo già sempre termini aperti. Se il soggetto fosse un rapporto semplice fra due termini altri, e non già invece, come vuole Kierkegaard, un rapporto del rapporto, allora non rifletterebbe il rapporto che lo costituisce, non ci sarebbe questa apertura. Se non lo riflettesse, non sarebbe nemmeno libero rispetto a quel rapporto, ne sarebbe condizionato, necessariamente condizionato. tanto più se questo è l'infinito rispetto al quale non può che perdere la sua autonomia, inabissandosi in esso. Sarebbe quella coscienza immediata, la coscienza mitologica, di cui parlava Schelling, riferendosi all'umanità primitiva, che si trova, cito Schelling, in una sorta di stato di estasi, dal quale soltanto più tardi passò allo stato cosciente. Anche l'italiano Vico ci racconta qualcosa di simile, eh? Questa umanità che prima è in uno stato sognante, pensate al bell'affresco di Klimt a Vienna, se volete averne un'immagine visiva, un'umanità sognante che percepisce con animo perturbato e commosso, per citare Vico, e via via arriva a riflettere con mente pura. Schelling ci parla di uno stato di estasi nel quale la coscienza è del tutto presa e occupata da quelle interne rappresentazioni che costituiscono la mitologia. Più precisamente Schelling intende questa coscienza mitologica, nella sua filosofia della rivelazione, come una coscienza teoplettica, cioè posseduta da una potenza estranea. Una potenza posta al di fuori di sé, occupata e in un certo senso investita da un Dio, scrive Schelling, unilateralmente unico, intendendo con questa espressione il Dio subentrato nella coscienza a causa del peccato originale, cioè non più il Dio assolutamente uno, ma il Dio della prima potenza. Non pretendo di entrare con precisione in questa questione, perché vorrebbe dire dedicare le nostre lezioni a Schelling, dunque a un altro universo di pensiero, ma intanto seguiamo, affidiamoci a queste citazioni schellingiane che poi vedrete ci riportano al nostro Kierkegaard. Anche l'uomo prima della caduta, l'uomo originario, è pensato da Schelling come coscienza sostanziale che non è coscienza di sé, e tuttavia, dovendo comunque essere coscienza di qualcosa, non può far altro che essere coscienza di Dio. Torna, almeno questo può essere da noi colto, torna la dimensione della intenzionalità della coscienza come ciò che la qualifica. Una coscienza non dell'io, fratto dell'io scisso, ma una coscienza di sé come coscienza di Dio. Restando la coscienza mitologica, che è l'unica a cui si possa risalire, si dovrà dire che si tratta di una coscienza che ha per oggetto il divino, un oggetto che la costituisce e rispetto al quale non è libera, perlomeno in una prima istanza, e di cui come coscienza produce rappresentazioni. Molti storici delle idee, molti antropologi hanno considerato anche nell'ultimo secolo questa condizione della mente primitiva come una mente bicamerale, una mente incapace di distinguere finito infinito, io altro, e dunque il mito come ciò che ci racconterebbe di un'esperienza panica del reale, senza le distinzioni che solo una coscienza riflessa e attraverso, per l'appunto, la discorsività del linguaggio poi introduce. Vi ho citato Vico oltre a Schelling, ed è proprio la prima natura di cui parla Vico, una natura poetica, creatrice, divina, la quale, cito Vico, a corpi diede l'essere di sostanze animate di dei e gliele diede dalla sua idea, la quale natura fu quella dei poeti teologi che furono gli più antichi sapienti di tutte le nazioni gentili, quando tutte le gentili nazioni si fondarono sulla credenza che ebbe ognuna di certi suoi propri dei. Anche qui Vico attesta una creazione di rappresentazioni divine spontanea e riflessa, da cui la coscienza è dominata. L'esperienza del divino come tremendum riguarda questa esperienza primitiva della non differenziazione, dunque di un dominio. Non si tratta, peraltro, né in Vico né in Schelling, di culto del primitivismo, ma di riconoscere che vi è un primo essenziale strato della coscienza, che è relazione con l'assoluto, e cioè relazione con una alterità che la coscienza non può risolvere in sé, perché piuttosto essa è come dominata e assorbita in quello. È come se in una coscienza non ancora capace di uscita da sé questa, e ritorno a sé, questo è il pensiero come esercizio di riflessione, l'esperienza panica del reale ci ricordasse questa esperienza di assorbimento teoplettico. Il sé domina l'io e l'io non è capace di distinzione, come se l'io fosse primariamente capace di assoluto, non essendone ancora uscito, non essendo ancora capace di distinguere. Assomiglia questo ragionamento alla pagina biblica genesiaca della creazione, creazione che procede per successive differenziazioni, distinzioni. Qualcosa è creato perché è distinto da altro. Non vi è la caoticità dell'inizio prima dell'inizio. Il cosmo è un ordine e dunque un'uscita dall'indifferenziato. Prima di Vico, prima di Schelling, possiamo ricordare la voce di Agostino, il celebre passo delle Confessioni, dove afferma che Dio è intimior intimo meo, la presenza dell'assoluto, la presenza di Dio, riconosciuta come ciò che qualifica la mia intimità. Là dove l'io non si ritrova c'è qualcosa di più originario di me. Dunque Dio è più intimo a me di quanto io lo sia a me stesso. Tu autem eras interior intimo meo, tu Dio, così ho scoperto, dice Agostino, tu eri dentro di me più di quanto io sia in me. L'intimità, quella radicale, quella profonda, ha il nome di Dio, ha il nome di chi ha istituito il rapporto, che sono in quanto io, nella relazionalità con ciò che non è me, ma anche con ciò che è profondamente il mio io. Questa idea della intimità profonda, notate la genialità di Agostino, inventare il comparativo di intimo, più intimo. Ma se qualcosa è già intima, come può esserlo ancora di più? Ebbene, l'idea dell'assoluto è ciò che è ancora più vicino a me di quanto io non possa essere a me stesso. Che cosa c'è dunque in questa affermazione? Che Dio sia più intimo a me di quanto io non lo sia a me stesso. Che significa appunto che il sé della coscienza è relazione con Dio e che questa relazione precede e fonda la relazione del soggetto con se stesso e dunque sta a fondamento dell'autocoscienza. Dunque, è qui il punto di resistenza alla pretesa dell'idealismo assoluto di colmare lo scarto fra coscienza e autocoscienza, di fare in modo che il rapporto si risolva nel rapporto del rapporto, che la differenza si dissolva nell'identità dell'autocoscienza. Per spiegare l'impossibilità di questa risoluzione della coscienza nell'autocoscienza e perciò anche dell'autocoscienza nella coscienza, e così chiudere la profondità teologica, perché quando la coscienza si risolva nell'autocoscienza viene meno la distinzione fra coscienza di altro e coscienza di sé, e allora l'autocoscienza non è più distinguibile dalla coscienza semplice. Per spiegare dunque la impossibilità di questa risoluzione, occorre insistere sul fatto che il secondo termine della relazione coscienziale sia, proprio come vuole Kierkegaard, l'infinito, l'eterno. Il rapporto di un soggetto finito con il finito è invece un rapporto con ciò che è a misura del soggetto, che perciò esso può rispecchiare, senza che poi con ciò si dia alcun elemento che renda ragione dell'autoriflessione di quel rapporto. Sembra allora plausibile sostenere che quella autoriflessione per cui l'io diventa rapporto di un rapporto, dove l'identificazione con sé non dissolve la dualità del rapporto della coscienza, diversamente da quella coscienza che riconosce nell'altro il sé e perciò diventa autocoscienza, o meglio coscienza come autocoscienza, quella autoriflessione è resa possibile soltanto dalla eccedenza di ciò con cui il soggetto si mette in rapporto, di modo che non si può dire che sia indifferente per il soggetto essere coscienza soltanto del finito o anche anzitutto dell'infinito. È l'eccedenza del termine con il quale si pone in rapporto ciò che produce quello shock che provoca la riflessione della coscienza su di sé, costituendola come io, come autocoscienza. Il soggetto intenzionante e riflettente si percepisce come tale, intenzionante e riflettente, coscienza della coscienza, proprio perché è impedito in queste sue funzioni ed è costretto, come in un rimbalzo, a distinguersi dal loro termine di riferimento, dal loro oggetto, ponendosi come soggetto. Se il soggetto è anzitutto rapporto con l'infinito, allora dobbiamo pensarlo come coscienza non riflessa, che tuttavia non può non sollevarsi all'autocoscienza, perché la relazione con l'infinito è una relazione che apre, che rovescia il soggetto, cioè mentre lo costituisce come coscienza, non può non dare luogo a una successiva riflessione, che non avrebbe luogo se il termine del rapporto si lasciasse assumere senza ostacoli dalla coscienza. Una coscienza che si rapportasse soltanto al finito sarebbe una coscienza che non si eleva mai alla autocoscienza.